chi è il prete? Innanzitutto un uomo. Quando Paolo nella lettera agli ebrei parla del prete, la prima cosa che dice è che il prete è scelto tra gli uomini, quindi è un uomo. Non è fatto dunque di un legno diverso da quello di cui siete fatti voi, è vostro fratello. Egli continua a condividere la sorte dell'uomo anche dopo che il vescovo l'ha unto con l'olio, continua a condividere la sorte dei deboli, la sorte di quelli che sono stanchi, scoraggiati, inadeguati, peccatori. Gli uomini però l'hanno a male se uno si presenta nel nome di Dio pur essendo solo un uomo. Vogliono messaggeri più splendidi, araldi più convincenti, più ardenti, accoglierebbero volentieri dei vittoriosi, di quegli uomini che hanno sempre in tutti i campi le risposte e un rimedio per tutto. Terribili illusioni, perché quelli che vengono sono deboli, uomini che devono anch'essi pregare continuamente: Signore, io credo, tu aumenta la mia incredulità, che devono ancora, come noi, battersi il petto dicendo: Signore, abbi pietà di me, povero peccatore. Eppure essi proclamano la fede che vince il mondo e portano la grazia che trasforma i peccatori e i perduti in santi e redenti. Sono uomini quindi quelli che vengono e dicono con la loro povera umanità: vedete, Dio ha misericordia di uomini come noi, vedete, per i poveri e per gli stolti, per i disperati e per i moribondi è sorta la stella della grazia. Dicono come messaggeri umani del Dio eterno: non vi arrabbiate contro di noi, noi sappiamo che questo tesoro che vi stiamo offrendo è in vasi di argilla e sappiamo che la nostra ombra magari offusca un po' la luce che dovremmo invece lasciar risplendere. Siate misericordiosi verso di noi, non giudicate, abbiate anche pietà della debolezza sulla quale Dio ha posato questo bel fardello che è la sua grazia, un fardello bellissimo. Considerate come una promessa per voi stessi il fatto che noi siamo uomini, riconoscete da ciò che Dio non ha schifo degli uomini e anzi lavora con loro. Il prete è un uomo affinché anche voi crediate che la grazia di Dio può essere concessa all'uomo, al povero uomo così com'è. C'è una foto su tutti i giornali del Papa che sta confessandosi con grande stupore, ma lui lo dice tutti i giorni: sono un povero peccatore, ed è un grandissimo Papa. Al prete sono affidati dei compiti importanti. Il primo riguarda la verità di Dio, per mezzo della quale Dio afferma se stesso nel più profondo del cuore dell'uomo. Questa verità è presente nel mondo perché scende dal cuore, dal petto trafitto di Gesù Cristo, e quindi scende dalla croce. E questa verità vuol farsi carne anche nella parola umana, vuole penetrare in tutti i pensieri e le parole degli uomini, vuole divenire il tema, diciamo, permanente di una grande sinfonia che occupi tutti gli spazi del cosmo, del mondo, dell'universo, vuole essere spiegata, proclamata, vuole penetrare attraverso l'udito nel cuore degli uomini, vuole salire, risalire dal cuore degli uomini, lì dove è la più sua logica intima dimora, Dio abita lì, per penetrare anche tutti i settori della vita umana, per essere predicata dai tetti, per congiungersi infine con ogni verità umana, correggendola, purificandola, salvandola e portandola a compimento. Perciò vi sono messaggeri umani di questa verità, vengono con parole umane, ma sono piene di verità divina. E dicono una cosa antichissima e tuttavia mai del tutto compresa. Dicono la verità che sola non avvizzisce, non si logora, non si consuma. Dicono Dio, il Dio dell'eterna gloria, il Dio della vita eterna. Dicono che Dio stesso è la nostra vita. Proclamano che la morte non è la fine, che l'astuzia del mondo è stoltezza e miopia, che vi è un giudizio, una giustizia, una vita eterna. E dicono la stessa cosa, con una certa monotonia, eppure per quello che le prediche stancano, perché sembra dire la stessa cosa sempre. La dicono a se stessi, la dicono agli altri, poiché gli uni e gli altri devono confessare di non aver ancora mai compreso del tutto ciò che viene predicato. Dio, il vivente, il vero Dio, il Dio rivelato, il Dio, il Padre di Gesù Cristo, Dio che riversa prodigalmente la propria infinità nel nostro cuore, senza che noi ce ne accorgiamo. Dio che fa della nostra precarietà, qualche volta preoccupante per noi, che ci imbarazza, addirittura l'inizio della vita eterna, Dio che noi non vogliamo credere. Questo dicono i messaggeri, per questo hanno anche studiato, meditato, tutto questo si sono sforzati, spesso anche con sudore, di far penetrare anche nella meschinità del proprio spirito e nell'angustia del proprio cuore. Hanno cercato di convertirsi per primi e non ci sono ancora riusciti, quindi sono anche loro apprendisti di Dio. E tuttavia Dio ordina loro di mettersi a parlare di ciò che essi stessi hanno compreso solo a metà. Ed essi cominciano, balbettano, sono impacciati, sanno bene che tutto ciò che hanno da dire suona così strano, così inverosimile sulla bocca di un uomo, ma vanno, parlano e meraviglia trovano che alcuni, attraverso il loro strano discorso, ci credono, percepiscono la parola di Dio, uomini nel cui cuore la parola penetra, giudicando, salvando e portando la serenità, la consolazione nella debolezza, sebbene essi siano essi a dirla questa parola e sebbene portino così male il bel messaggio. Non predicano se stessi, ma Gesù Cristo, predicano nel suo nome e sono confusi quando sentono nel Vangelo chi ascolta voi ascolta me, chi disprezza voi disprezza me. Ma lui ha detto così, c'è niente da fare. E dunque essi vanno e parlano, sanno che si può essere un bronzo, una campana sonante, un cembalo tintinnante, e che ci si può perdere dopo aver predicato agli altri, ma non si sono scelti da sé, sono stati chiamati e inviati e così devono parlare, predicare, opportunamente e inopportunamente, vanno per i campi del mondo e spargono il seme di Dio. Sono pieni di orgoglio e di riconoscenza quando vedono che il seme un poco germoglia e implorano per sé la misericordia di Dio affinché non ne rimanga sterile un po' di quel seme per colpa loro. Ma essi lo sanno, la parola di Dio deve diffondersi ovunque, portar frutto, perché essa è la felice verità di Dio, la luce dei cuori, la consolazione nella morte e la speranza nella vita eterna. La parola quindi a cui lui deve obbedire e portare è una parola che non dice ma fa, mentre viene pronunciata fa. opera, diventa un sacramento. Quando il prete dice questo è il mio corpo, quello lì è pane di vita. E questo è un altro compito del prete, celebrare i sacramenti. Magari la gente cerca altro, vorrebbe pane e pane, la soluzione dei problemi sociali, ricette per essere felici su questa terra, ma il prete deve continuamente restare fedele a parole che chiedono di essere credute. Il loro effetto non può essere dimostrato in laboratori umani, ma esse contengono una promessa efficace. Da quella parola ha inizio il destino dei figli di Dio. Si compie il perdono dei peccatori, si celebra il banchetto della vita eterna, scaturisce dalle tenebrose profondità della morte la luce che non conosce tramonto. Che compito bello essere prete a servizio di questi sacramenti. Quanto detto finora poteva suonare come un violino fino a qualche anno fa, ma la Chiesa, come sempre, il cristianesimo, la comunità cristiana, il prete camminano nella storia e la storia ad ogni curva cambia orizzonte, il senso dato alle parole, la percezione che il singolo ha di sé, la modernità e la postmodernità che è la grande curva che ci è toccata in sorte, ci ha portato alla scoperta entusiasmante dell'uomo come soggetto, ma presto il soggetto è diventato individuo, privato, solo, numero tra i numeri, e pensiero singolare, che era anche il pensiero comune di tutti, è diventato plurale, portando ricchezze insospettate e anche confusione delle lingue, incapacità a capirsi. Parliamo di cultura complessa e secolarizzata. Occorre ridire il Vangelo con parole comprensibili, però che non tradiscono il Vangelo. Non è solo certo questione di vocabolario, ma di uscire dalla canonica, camminare sulle strade degli uomini, sentire su di sé richieste e attese smisurate, e il tutto nella fragilità che il prete condivide con gli uomini del suo tempo. È abbastanza alto il numero dei preti che abbandonano il ministero, per tanti motivi. Uno di questi è che il prete non è più tanto sicuro della sua identità e vocazione, qualche volta è così. Le tradizionali sintesi dei catechismi, i manuali di morale, le consolidate pratiche di amministrazione dei sacramenti non ti dicono solo, non ti chiedono solo se sei stato fedele al tuo stile di vita, se sei stato umile come servo della parola, ti sei preparato bene a amministrare i sacramenti, hai avuto attenzione per i poveri. Oggi, a partire dal Concilio, che ci ha dato una grande mano in questo compito impegnativo, al prete si chiede di continuare a governare, che sarebbe il terzo aspetto della sua attività, ma nel senso di essere a servizio della costruzione di una comunità parrocchiale. Che cosa significhi questo? È stato uno degli argomenti più insistenti qui nella nostra comunità. Abbiamo molte riflessioni in tanti anni di comunità redona, che il giornale che riporta queste riflessioni, dove spesso è scritto in che direzione ci piacerebbe andare. Appunto, prendendo da comunità redona, potremmo finire col dire come dovrebbe essere plasmata una comunità cristiana, con tre caratteristiche. Dovrebbe essere una comunità disposta ad accogliere tutti, vengono, ti chiedono il battesimo, la prima comunione, il funerale per un parente, domande qualche volta confuse, ma la comunità può aiutare a riconoscere in essi, in queste domande, la qualità cristiana, poi aiutare a far passare dalla fragile domanda alla domanda profonda. Può educare soprattutto nella figura del prete, alla verità del Vangelo, la densità umana dei grandi interrogativi, per lo più legati a certi periodi della nostra vita. Poi, secondo, la comunità deve aiutare, attraverso cammini itinerari, a diventare discepoli di Gesù. Devono essere cammini sostanziosi, basati sull'ascolto della parola. Occorre acquisire uno stile celebrativo che favorisca l'incontro con il Signore. Bisogna rinnovare la coscienza, aiutare insomma a rinnovare la coscienza morale e, non poco importante, scegliere, individuare nella comunità qualcuno che possa assumersi anche dei ministeri o degli incarichi che servano la comunità. E infine la comunità deve farsi carico del cammino del singolo, che può essere un peccatore, un ammalato, un povero. Che bella comunità quella che non trascura il povero e ama approfondire anche i temi legati alla povertà. In tutto questo, evidentemente, il prete è una figura di rilievo, ma una bella comunità può essere il terreno fertile perché alcuni si appassionino al Vangelo al punto da dedicare la vita anche alla Chiesa. Sì, perché possa continuare nonostante tutto il miracolo del prete, il miracolo di uomini che attraverso la cui povertà e attraverso di loro passa il mistero della grazia e della misericordia di Dio verso gli uomini. Ho finito, ma devo dire, perché adesso ascoltiamo una pagina di Don Sergio, è sempre un po' un momento particolare, perché parlando del prete parla di se stesso, è autobiografica e è una cavalcata, diciamo, un po' entusiasmante perché è sfornato fresco dal Concilio. E quello che ha scritto era il 2010, anno sacerdotale. Adesso ascoltiamo.
Siamo stati ordinati preti per santificare il popolo di Dio. I cambiamenti della liturgia che ci hanno subito coinvolti in maniera entusiasta ci hanno fatto capire nel corso della missione quanto la ritualità è elemento strutturante del divenire umano e della pratica della fede, per legare la ritualità cristiana all'ascolto della parola e all'esigenza etica di vivere in coerenza con ciò che si è celebrato, per rendere più credenti e più ecclesiali le domande di battesimo, di matrimonio, di funerale, per reagire all'individualismo e alla privatizzazione della pratica dei sacramenti. Come era pensabile, dal momento che si veniva da lontano, da una partecipazione passiva dei cristiani alle celebrazioni e alle responsabilità ecclesiali, l'aggiustamento dei ruoli rispettivi dei preti e dei laici non è stato facile. Ma quale gioia abbiamo vissuto come preti in assemblee oranti, sobrie e però piene di interiorità, capaci di far respirare fedeli di età e situazioni molto diverse. Siamo stati mandati nelle comunità per insegnare, per annunciare il Vangelo. Ma a partire dal Concilio non potevamo più semplicemente ripetere le verità della Chiesa, calate dall'alto e quasi imposte all'adesione dei fedeli ossequienti. Si trattava di ascoltare le domande, le angosce e le speranze della gente e di risalire al Vangelo che il Signore voleva rivolgere anche agli uomini di questo tempo, pieno di cambiamenti e di smarrimenti, e di riscoprire il cammino della Chiesa. È stato faticoso, ma anche entusiasmante, riscoprire assieme a tante persone la Scrittura, la coerenza dei misteri cristiani, la capacità del Vangelo di proporsi come speranza anche in tempi nuovi e problematici. Siamo stati ordinati presbiteri per governare, per metterci a servizio della costruzione della comunità cristiana. Ci siamo trovati a svolgere il nostro ministero in condizioni completamente inedite. Non si trattava più di fare il prete in una maniera ben codificata, racchiusa nei compiti sacri e autorevoli del sacerdote. Ci siamo trovati immersi nel mondo, spesso a inventare uno stile e un modo di fare che bisognava trovare a contatto e in collaborazione con tante persone, i laici, in una costante concertazione con gli altri preti, nella condizione di costruire continuamente programmi e piani pastorali. È stato faticoso scoprire come tanti sforzi fossero travolti da processi molto più ampi che allontanavano tanta gente dalla Chiesa. Vedere che le nostre trovate erano spesso come castelli di carta. Eppure è stato entusiasmante sentire l'aria di uno Stato nascente, di una nuova partenza del Vangelo nella storia, e anche sperimentare i primi abbozzi di comunità cristiane, certo più povere, più umili, ma più radicate nella coscienza delle persone e più vicine alle fatiche degli uomini. Siamo consapevoli dei limiti della nostra storia e del nostro tragitto. Noi siamo partiti da una situazione di Chiesa forte, con l'idea che si trattava di aprirci di più al mondo, di conversare con più attenzione con esso, ma con la sicurezza che l'avremmo capito e ci saremmo fatti capire. In realtà, il mondo con il quale ci siamo messi a camminare non era quello che noi pensavamo, o meglio, esso ha continuato a camminare in direzioni che non erano quelle previste da noi. E la Chiesa sta assumendo dei volti per noi impensabili, che vanno trovati e fatti nascere dentro il cammino inedito di queste società. D'altra parte, alcuni aspetti della religione che noi pensavamo superati, si ripresentano in altra forma e pretendono di difendere alcuni bisogni fondamentali dell'uomo, che la cultura moderna sembra mettere in pericolo. Insomma, il nostro sogno conciliare è da rimettere tutto in gioco.